iniziamo questo nostro incontro che è un incontro particolarmente significativo. A differenza degli incontri che stanno caratterizzando il Festival della Psicologia, che peraltro ci sta dando anche quest'anno delle grosse soddisfazioni come attenzione e partecipazione di pubblico a tutti gli eventi, anche quelli artistici, a differenza, diciamo, degli altri temi, che sono temi che interagiscono sulla problematica, che è sul tema così bello, affascinante, del eros e di psiche, del corpo e della mente, e in particolare su taluni comportamenti, quali l'invidia, la lussuria, sentimenti, soprattutto l'invidia di un'attualità, ma che attraversano la storia. Ci dicevano gli autori di questi giorni che è un'emozione di cui non possiamo fare a meno, ci appartiene. È molto importante però non negarla e confrontarci con essa. Pur essendovi, aggiungeva il professor Canestrari nella conferenza stampa d'inizio, anche un'invidia buona, la famosa emulazione, però c'è anche l'invidia distruttiva. Ma dicevo, uscendo da questo tema, che è il tema del festival, c'è questo parentesi molto, diciamo, importante, è un incontro a sé che vuole diventare una tradizione in questo evento del festival della psicologia clinica della psicologia di Bologna, quello di trattare anche temi che hanno un forte impatto con l'identità professionale dello psicologo, affinché anche non solo gli addetti ai lavori, ma anche il pubblico, le persone interessate, acquisiscono dimestichezza con questa professione nelle sue sfaccettature. E allora un tema molto forte, molto importante, che caratterizza lo psicologo sono le sue competenze cliniche in campo psicologico, perché noi siamo abituati a quest'uso del termine in campo strettamente medico, e ci sono competenze cliniche proprio strettamente psicologiche. Questa tematica che va a tracciare la figura, l'identità dello psicologo clinico, chi è, che competenze ha. Ci avvaliamo per trattare di questa tematica della presenza di due autorevoli autori. Intanto mi presento, io mi chiamo Paolo Franchini, sono uno psicologo, uno psicoterapeuta che anche con una formazione in ambito psicoanalitico, e sono tra gli organizzatori e ideatori del festival insieme al nostro assessore Maria Cristina Sant'Andrea. Di fianco a me abbiamo due figure e sono stato, diciamo, a suo tempo anche vicepresidente nazionale della Società Italiana di Psicologia Clinica, quindi un tema che mi tocca da vicino, perché l'ho curato per anni come membro della SIPS, della Società Italiana di Psicologia Scientifica. Due persone molto autorevoli, e le altre ci seguiranno, sono il professor Canestrari, qui alla mia sinistra, e il professor Renzo Canestrari e il professor Ugo Guzzoni, qui alla mia destra. Il professor Renzo Canestrari è per definizione professore emerito dell'Università di Bologna, è non solo il decano, ma è uno dei fondatori della psicologia italiana, e quindi la sua presenza nel comitato scientifico del festival non è casuale, e lo ringrazio ancora una volta della sua preziosissima disponibilità. E come fondatore del Dipartimento di Psicologia di Bologna, della psicologia in Italia, che è data recentemente con padre Agostino Gemelli, con il professor Cesare Bianchi, con il professor Canestrari, ha fatto in questi anni dei passi da gigante su cui dobbiamo riflettere. Alla mia destra il professor Ugo Guzzoni, che è professore associato di psicologia clinica all'Università di Modena, Reggio Emilia, nella facoltà di Medicina e Chirurgia, ed è anche membro associato della Società Italiana di Psicoanalisi. Io intanto inizierei questo incontro ringraziando della vostra puntuale partecipazione e darei subito la parola al professor Canestrari, così che ci introduca nel tema di oggi, le competenze cliniche in ambito psicologico. A lei, professore.
Grazie. Ho pensato, data la presenza di giovani psicologi qui al nostro convegno, parlare dei possibili errori diagnostici nel momento del colloquio. Il colloquio è il primo contatto fra l'esaminatore e l'esaminando, un incontro molto importante che non si traduce naturalmente solo in una seduta, ma anche in più sedute, ma che però ha il fine di arrivare a un'ipotesi diagnostica che orienti poi il che cosa fare. Fare una psicoterapia a lungo termine, una psicoterapia breve, oppure è semplicemente, è vero, una consulenza che finisce con qualche consiglio e magari, è vero, con ulteriori appuntamenti a termine più o meno prolungato. Quindi è un momento molto importante. E vorrei proprio sottolineare che, essendo così un momento così importante, noi psicologi, noi esaminatori, più o meno consapevoli, cadiamo in alcuni errori che voglio qui sottolineare. Per esempio, esaminando il nostro interlocutore, possiamo osservare così il suo viso e possiamo trovarlo un viso accigliato, irritato, oppure possiamo trovare un viso che esprime una certa acquiescenza, una certa passività, una certa, diciamo così, tendenza all'obbedienza, al sedurre, al farsi e voler bene, per così dire, no? Sono impressioni che abbiamo quasi immediatamente. Oppure possiamo trovare una persona che è imbarazzata, che si muove sulla sedia, vorrebbe sottrarsi a questa situazione, pur avendolo chiesta, si trova in palese imbarazzo. Oppure troviamo, vero, anche notando l'abbigliamento, un abbigliamento un po' trascurato, dimesso, cioè tante e tante impressioni che noi in qualche modo ci teniamo dentro di noi, ma che corriamo il rischio, ecco il primo errore, di dedurre da queste singole impressioni altre qualità, no? Se uno per esempio è dimesso, ovvero così un po' passivo, possiamo ritenere che sia una persona in qualche modo anche nella vita sociale, eccetera, che si lascia trascinare dagli altri. Può darsi invece che questa persona abbia questo atteggiamento proprio solo di fronte a noi. Dobbiamo tenere presente, infatti, sempre che la persona non ha un solo ruolo, ma ha molti più ruoli. E nel momento del colloquio con l'esaminatore ne può partorire uno, due ruoli, ma ne ha molti di più. Quindi non dobbiamo fare delle generalizzazioni indebite. Questo è il prima cautela che intendo segnalare. Facciamo ancora un altro esempio, perché mi piace fermare su esempi clinici molto precisi. Possiamo notare, nell'esaminando, che nel parlare ci dà delle informazioni contraddittorie. Ci dice una cosa e l'opposto di questa cosa. E questa situazione può disturbare l'esaminatore, perché trovandosi di fronte a informazioni contraddittorie è portato, errando, a una specie di desiderio di coerenza cognitiva. Quando noi ci troviamo di fronte a informazioni contraddittorie, possiamo trovare comodo eliminarne alcune per poter andare dritti per una necessità, che però dobbiamo controllare, di coerenza cognitiva. Questa è un'altra tentazione che dobbiamo controllare molto bene. Un altro esempio. Noi quando riceviamo una persona per un primo colloquio, un primo giudizio diagnostico, abbiamo dentro di noi delle informazioni preliminari che magari ci vengono date per telefono da chi ci manda questa persona, no? Oppure da una lettera di presentazione, ci danno delle informazioni preliminari. Ahimè, queste informazioni preliminari possono guidare il nostro giudizio diagnostico. È una tentazione anche questa di tenere presente come guida diagnostica, grande errore, queste informazioni preliminari. Per esempio, sappiamo dalla lettera di presentazione o da informazioni comunque precedenti che questa persona appartiene a un certo gruppo politico. Il fatto che appartenga a un certo gruppo politico come informazione preliminare può portarci ad avere dei pregiudizi. Possiamo sapere da queste informazioni preliminari che questa persona appartiene a una certa classe sociale. Povero, ricco, è vero così? Anche questo può darci già un impulso, no? A pregiudizio. Dalle informazioni preliminari possiamo avere delle notizie relativamente al fatto che questo soggetto che stiamo esaminando ha avuto dei comportamenti antisociali, e questo può tentare già noi di catalogare, di etichettare questa persona prima ancora di ricevere le informazioni che noi accuratamente in più o in uno o più incontri dobbiamo raccogliere. E poi ci sono pregiudizi largamente condivisi da cui lo psicologo non è immune, per esempio i pregiudizi meridionali e settentrionali. Un mio caro ex allievo, il professor Marco Walter Battacchi, ha scritto un libro classico sul pregiudizio sociale su meridionali, dove, è vero, facendo vari test, come per esempio dei pezzi di cronaca, dove diceva è avvenuto un omicidio per gelosia e nel luogo non era precisato, era l'interlocutore che doveva precisare il luogo. Quando si trattava di gelosia, di atti impulsivi, era sempre nel meridione che venivano collocati questi atti, e naturalmente anche questo è una cosa. Quindi c'è la tendenza nell'esaminatore, ripeto, nello psicologo che fa il colloquio, a tener conto di questa impostazione iniziale prevenuta e va a trovare, senza saperlo, le informazioni che confermano questa previsione. Fa una selezione nelle domande che fa e nelle informazioni che raccoglie. Orrore naturalmente gravissimo. Dobbiamo poi onestamente noi psicologi riconoscere l'importanza che ha nel colloquio clinico la scuola di appartenenza. Io credo che se noi registrassimo un colloquio fatto da uno psicanalista, quindi che risale naturalmente a Freud, e privilegia nel colloquio la ricerca delle motivazioni e degli affetti, perché? Perché la sua scuola, Freud, ci insegna che il motore della personalità sono le profonde emozioni, i profondi affetti, inconsci fra l'altro. Se invece registriamo un colloquio fatto da un cognitivista, da uno psicologo ugualmente rispettabile, di una scuola rispettabilissima, il cognitivismo, costui farà un colloquio orientato a vedere come funziona la mente, la ragione. Quindi nel colloquio privilegia l'indagine che in qualche modo, no, vuol far scaturire i poteri della mente come guida del comportamento. Lo psicanalista come guida del comportamento privilegia le emozioni e gli affetti, il cognitivista nella guida del comportamento privilegia l'elemento della razionalità. Sono cose che in qualche modo hanno una valenza nel futuro etichettamento diagnostico. Un'altra cosa ancora voglio sottolineare come fonte di errore nel colloquio diagnostico. Ci può essere la somiglianza o la simpatia per l'esaminando. Gli affetti dentro di noi, anche se siamo psicologi, non è che non agiscono. La simpatia è un atto, è un'empatia, è un fatto irrazionale che c'è dentro di noi, può scattare immediatamente una simpatia o un'antipatia per motivi che non possiamo nemmeno intravedere del tutto perché sono immediati. Da qualche tratto, vero così, fisionomico, scaturisce una certa somiglianza fra quello che io sono e l'esaminando. E quindi io trovo simpatia per questo. Quindi tendo a valorizzare gli aspetti positivi o quelli che in qualche modo mi somigliano. E naturalmente accade anche il contrario. Se io ho una antipatia, un'ostilità verso l'esaminando, posso caricarlo di etichettature diagnostiche di carattere negativo. Ancora un'altra fonte di errore. Voi sapete che cos'è la proiezione, un meccanismo psichico per cui noi, accorgendosi o non accorgendosi, o accorgendosi solo parzialmente, tendiamo a proiettare sull'altro gli aspetti emotivi che non ci piacciono. Per esempio, se io non ho familiarizzato con l'invidia, il tema è quello del convegno, non ho familiarizzato con la mia invidia, anzi, ho rimosso la mia invidia, ma io invidio, ma perché? Assolutamente no. E questa invidia io la respingo, la metto sotto la coscienza, e questa invidia, è vero, io la proietto sull'altro, è l'altro che è invidioso, non io. E allora posso fare un'etichettatura diagnostica che attribuisce al nostro esaminando la caratteristica di invidioso perché sono io che non accetto la mia e la riferisco a lui. Che cosa allora si deve fare per ovviare a questi inconvenienti nel momento del colloquio, nel momento della diagnosi? Beh, si potrebbe dire, sì, come prima soluzione, che lo psicologo dovrebbe essere psicanalizzato da un competente maestro di psicanalisi e fare, è vero, questo lungo training che dura degli anni per arrivare, si può pensare, ad emendarsi da queste inclinazioni patologiche che turbano il rapporto con l'esaminando. Ma non possiamo pretendere, è vero, che tutti gli psicologi, è vero, possono fare un iter così prolungato, fra l'altro così costoso in tempo e denaro, no? Bisogna trovare soluzioni, è vero, meno costose in tempo e denaro. E io posso citare un'esperienza che avviene nell'Istituto di Psicologia di Bologna da 40 anni, in cui i psicologi, 20, da 15 ai 20, non di più, con un monitore, un esperto, si radunano una volta alla settimana per 2 ore. Si riuniscono in circolo, naturalmente non è una lezione quelle che loro ascoltano, ma il monitore crea una situazione tale da consentire il dire tutto quello che passa per la mente, cioè una cosa informale. E allora ognuno di questi personaggi a turno porta un suo caso. La raccomandazione che si fa al membro di questo gruppo è di non portare una cartella scritta su questo caso, ma di dire quello che gli viene in mente. Lo racconti così come viene, cominci da dove vuole e comincia liberamente a parlare di questo caso. I membri ascoltano, tutti i membri ascoltano, possono interrompere. Allora ognuno dice: ma io in quel momento lì non avrei dato questa interpretazione, non è che ti voglio dire che tu hai sbagliato, dico che io penso che in quel momento mi sarebbe venuto da dire questa interpretazione. Quell'altro dice: beh sì, forse anch'io avrei detto questa interpretazione. E così circolano queste interpretazioni e da questa circolazione di associazioni libere si cerca di vedere perché uno darebbe l'interpretazione, un'altra e un'altra, e in modo che venga fuori piano piano. Questo non avviene, vero, gli incontri durano 6 o 7 mesi, venga fuori la propria equazione emotiva personale. Naturalmente la persona ne prende coscienza e prendendo coscienza può essere in qualche modo meno portata a commettere gli errori. Gli errori si commettono sempre, ma e non si potrà mai evitare del tutto. Quello che si può evitare è l'acquiescenza a questi errori e quindi un'attenzione a guardarsi dentro per gestirli al meglio. Grazie.